Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Carissimi fratelli e sorelle, concludiamo con questa Eucaristia i giorni delle celebrazioni per il 31esimo anniversario della partenza per il cielo di Madre Speranza. È un'Eucaristia quindi di gioia e di ringraziamento a chiusura delle celebrazioni di questi giorni. Ringraziamo davvero il nostro Vescovo, il nostro Pastore, Monsignor Benedetto Tuzia, che ha voluto presiedere questa Eucaristia, e il nostro Pastore appunto, e colui anche che presenterà poi ufficialmente alla Chiesa il 31 maggio la figura di Madre Speranza come beata, leggendo la lettera del Santo Padre. Ecco, questo è il compito del pastore della nostra Chiesa. Lui ci ha dato anche delle linee per prepararci come diocesi a questo grande evento, per coinvolgere tutta la diocesi. Gli siamo grati di questo e chiediamo di poter vivere tutti noi nella luce della nostra Madre Speranza, poter vivere quell'ideale di santità, di vita evangelica che lei ci ha mostrato, quell'essere stato sale e luce che lei è stata per tutti noi. Grazie.
Anche da parte mia un saluto affettuoso a tutti voi. È sempre bello così ritrovarsi intorno all'altare per celebrare il mistero del Signore Gesù, morto e risorto, il dono della sua vita. Ma è anche, direi, bello così associare a questo motivo fondamentale anche altri motivi. Appunto, è il Cristo che ha accolto tra le sue braccia anche Madre Speranza 31 anni fa. E certamente si è vissuto lì il momento ultimo, finale, direi il più alto. E Madre Speranza l'ha incontrato, l'ha amato, l'ha conosciuto, direi ha vissuto il suo rapporto profondo con il Signore qui, su questa terra. Ma direi è lì che ha trovato compimento, e al di là di tutte di quelle che sono così ombre o direi limitazioni che sono proprie per noi. È un po' come un grande fidanzamento quello che noi viviamo qui sulla terra, ma la nostra nuzialità si esprime in pienezza, direi, quando possiamo incontrare il nostro sposo, il Signore Gesù. E lei ha incontrato il suo sposo, il Signore, appunto, 31 anni fa, lì, in pienezza. Vogliamo ricordarlo con gioia e anche motivo appunto di riconoscenza e di lode per tutti noi. Domenica scorsa avremmo dovuto ascoltare il brano delle Beatitudini, un brano importante perché, direi, fa da portale d'ingresso a tutto un discorso prolungato di Gesù. Si può dire che l'Evangelista Matteo costruisce quello che lui ci comunica di Gesù, il suo Vangelo, lo costruisce attorno a 5 grandi discorsi, un po' richiamandosi, vuole fare, direi, mostrarci un Gesù che è compimento della Torah, che è compimento della legge, della parola di Dio. In lui Verbo, il Figlio, il Verbo parola del Padre diventa, direi, si porta a pienezza e compimento tutta la parola che lo precede. Quella parola che già le 10 parole, soprattutto quasi sintetizzate in queste 10 parole, Dio aveva assegnato a Mosè, aveva consegnato. E Mosè era salito sul monte, aveva ricevuto questo, era tornato indietro. L'Evangelista Matteo vuole, per la sua comunità, soprattutto mettere in luce questo aspetto. Gesù non è in contraddizione con il nostro mondo. Lui si rivolge ai suoi, direi così, amici ai quali si rivolge, sono ebrei. E lui fa capire che non c'è lo stacco, non c'è la separazione netta. Il Signore Gesù è venuto a portare a compimento tutto quello che noi abbiamo ricevuto attraverso Mosè. Allora, come Mosè aveva dato questi 5 i libri della legge, i libri della Torah, anche, ecco, Matteo comunica ai suoi amici ebrei quasi questo,
direi, il messaggio di Gesù descritto in 5 grandi discorsi, quasi a immagine di quello. E noi avremmo ascoltato domenica, ma domenica, come vi ricordate, c'è stata un po' un'interruzione di questo ciclo, del ciclo ordinario della liturgia, perché si inseriva la festa della presentazione del Signore al Tempio, e quindi noi non abbiamo potuto leggere quel brano. Ma ecco, vi dicevo che lì noi abbiamo l'inizio di questi grandi 5 discorsi in cui Gesù porta a compimento la legge, ma poi la legge è Lui stesso, Lui è la legge, Lui il sabato, tutte le, direi, le diverse, i diversi sacramenti che Israele ha vissuto si ritrovano in Gesù portati a compimento. Gesù non viene a contraddire nulla, viene soltanto a portare a compimento. Ed allora vi dicevo, ecco, questo brano delle Beatitudini cominciava proprio così. Come Mosè sale sul monte, anche Gesù salì sul monte. Ma il monte in questo caso non è quel monte lì geografico, più che monte un luogo rialzato. Potremmo dire è l'immagine di una cattedra da cui Gesù insegna. È come un ambone, è come un pulpito. E lui lì chiama a sé i discepoli e una grande folla, si siede come uno che insegna sulla sua cattedra e prende la parola e disse, annuncia quella che è la felicità a disposizione per tutti coloro che sono i discepoli del Signore, di coloro che sono i figli di Dio. Gesù annuncia, questo è il messaggio che io vi porto, che vi recapito a nome di mio Padre. Non sono più delle leggi materiali, non sono più delle tavole su cui sono scritte delle leggi così materialmente, no. Gesù si appella al cuore dove già Dio ha lasciato una traccia di questo, ma lui viene ad esplicitare tutto questo e parla in prima persona. È lui la parola che si comunica, la parola del Padre. Non ci sono più appunto mezzi di mediazione, delle tavole a cui affidare così le grandi parole. Qual è il messaggio che Gesù propone? Beati, è bellissimo, fortunati voi, fortunati perché Dio è schierato dalla vostra parte, fortunato tu povero, perché Dio dona a te il regno, il suo regno, fortunato tu che stai piangendo, perché Dio ti consolerà, e così via. Pensate, un messaggio che in termini di saggezze umane è un messaggio proprio contromano. Eppure per noi lì c'è quasi un condensato della sapienza di Dio. Noi lo sappiamo, siamo figli di quella pagina, è la nostra, direi, pagina costituzionale, è la carta magna della nostra fede. Dobbiamo far sempre riferimento lì. E diremo che anche Madre Speranza ha fatto riferimento a quel brano. Leggerò poi al termine un breve pensiero in cui lei si richiama in una lettera circolare a quel brano. Ma noi, ecco, abbiamo dopo il proseguo e appunto la continuità di quelle parole, di quella pagina, tutto ciò che segue e che Matteo ha organizzato attorno a questi 5 grandi discorsi di Gesù. E Gesù dice a coloro che cui aveva designato una identità, ora assegna un compito, una missione. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Già sono espressioni molto forti e molto belle, già queste così scultoreamente enunciate. Voi e la terra, voi e il mondo. Da una parte il voi che non è al singolo discepolo, è una comunità, e anche oggi a noi il Signore Gesù ci si rivolge come comunità, come famiglia di credenti e ci dice qual è il nostro rapporto, da una parte il nostro compito, ma poi come va vissuto, nei confronti di chi? Noi, la terra, noi, il mondo. E che rapporto c'è? Non c'è un rapporto innanzitutto di, direi, di estraneità, quasi di non appartenenza. Noi non abbiamo nulla a che fare con il mondo e con la terra, quindi c'è quasi un no nei confronti no. Non ci si può distaccare da questa terra e da questo mondo, perché noi siamo la luce di quel mondo. Noi siamo, appunto, il sale di quella terra. Non avrebbe senso la nostra identità di sale e di luce se non avessimo dove farla risplendere e dove gettare questo sale, dove collocare questo sale. Sono brevemente vorrei così ecco riuscire a capire e a entrare un po' un piccolo scandaglio in questa immagine di Gesù. Immagini, ripeto, molto forti e molto belle. Il sale. Gesù ci dice in definitiva cos'è il sale? Il sale è ciò che dà sapore alle vivande. Ma guardate, il sale ci dice, non è che si pone su grandi contenitori, sulle nostre mense. Sulle nostre mense ci sono dei piccoli contenitori, delle saliere che non sono così grandi, macroscopiche, piccole, che sono lì. E dove noi attingiamo di un po', da un po' di sale per poter dare sapore, dare senso, dare significato a tutto ciò che noi mangiamo. Tu cristiano sei così, voi cristiani siete sale. Ma un aspetto subito che mi colpisce è questo. Noi a volte quando ci incontriamo, spesso, oggi no, oggi siamo pienezza ed è molto bello. Il nome e direi la vicenda anche di Madre Speranza ci sprigiona anche quell'amore nei confronti di Gesù morto e risorto di cui veniamo a celebrare il mistero, ma è anche nell'amore di Madre Speranza. Siamo tanti, ma pensate molte volte alle piccole comunità, queste grandi chiese dove si vedono in modo sparuto due o tre file di banchi. E uno dice, e noi siamo il sale? Siamo così pochi? E dove sono gli altri? Io pensandoci dico, ma il Signore non ci ha detto andate e fate sale tutto il mondo? Cosa ce ne faremmo di un banchetto dove noi avessimo una grande quantità di sale? Cosa ce ne facciamo? Non è questo. Non abbiamo bisogno di una concentrazione di sale. Abbiamo bisogno di un po' di sale. Per il mondo, per salare il mondo, per dare senso e significato al mondo, non c'è bisogno di molto. Gesù quasi a dirci, non ti preoccupare, devono essere pochi. Ma quei pochi, come potremmo noi, dovremmo poter salare tutto il resto. Tutto il mondo cui noi oggi siamo invitati. Domani riprenderemo questa sera, riprenderemo le nostre collocazioni dove? Nelle nostre famiglie. Domani molti di voi andranno al lavoro, quindi ci saranno anche ambienti. Sono ambienti di relazioni amicali oppure di altro genere. Il Signore ci dice, tu comincia a mettere sale, il sale dell'Evangelo, nei luoghi dove tu ti trovi. Non dobbiamo mandare in massa la gente. Questo mi consola molto, perché quando poi ci ritroviamo in pochi, allora uno dice, beh, qui si tratta di qualità. Se il sale diventa scipito, se perde tutto il suo potere di infondere sapore, a che serve? Ma non c'è bisogno di tanto, ce n'è bisogno però di quel poco che sia pieno, che abbia un potere forte. Non c'è bisogno di un mondo dove tutti siano cristiani. È vero, questa è la meta, ma la meta probabilmente la realizzerà il Signore sulla base di quello che noi avremo fatto per dare però, ecco, attraverso la nostra vita, attraverso la nostra identità, dare un po' di sapore a questo mondo. È un mondo a volte che... E guardate, sapete che sapore si dà? Noi non diamo il sapore, il sale non dà sapore il cibo. Il cibo già ha i suoi sapori, ma il sale aiuta a sprigionare questi sapori, li fa emergere. Non è il sale ad assegnare i sapori. Infatti i cibi hanno sapori diversi. Ma perché noi possiamo gustare di queste diversità di cibi, di alimenti? Perché il sale nella piccola dose che noi abbiamo messo riesce così a far emergere il diverso sapore di ogni cibo. Noi cristiani, anche con quel poco di fede, dovremmo far emergere già il sapore che è nelle realtà umane. Dio già ha messo il suo sapore nelle realtà umane, ma c'è bisogno di qualcuno che vada a farlo riemergere. E sapete, se noi questo lo facessimo con una concentrazione massima, noi rovineremmo tutto, rovineremmo ogni pasto, ma lo dobbiamo fare con un dosaggio, direi, molto sapiente. Anche qui c'è un peccato, quello di perdere il sapore, ma c'è anche un altro peccato forse, quello di essere eccessivamente ingombranti con questo eccessivo sapore, cioè di essere a volte un po' arroganti. Una fede che non si deve spegnere, che non deve perdere la sua identità e il suo sapore, ma una fede che non si deve imporre. È una fede che con discrezione, vedete questo fatto, l'Evangelo che discretamente entra e dà senso e dà sapore alla vita, ti fa gustare la vita, ma basta poco, basta poca fede, quella poca fede che noi dovremmo poter, con la quale dovremmo toccare tutte le realtà che avviciniamo e direi anche far brillare tutte le relazioni che noi così costruiamo. Voi siete il sale, ed è bello, il sale, sapete, già nella sua identità, nasce dal mare, dall'acqua, però sotto la potente azione del sole, il calore del sole e l'acqua, il mare. E si dice che ognuno di noi, si parla così, cioè ipotesi, insomma rimaniamo a livello di ipotesi, però che noi proveniamo dall'acqua. E qui, da quest'acqua è cominciato così un processo anche di... E ognuno, direi, le varie specie viventi, animali, vegetali, mantengono quel grado di salinità quando sono emerse dallo stato così, direi, liquido e hanno cominciato ad assumere invece uno stato così più solido dove è nato il mondo. Mi fa capire che noi veniamo dall'acqua, e allora pensate quale immagine forte. Noi veniamo dall'acqua battesimale, ma noi siamo anche sotto l'azione forte dello Spirito Santo. In questo, direi, in questo concorrere un po' simultaneo dell'acqua, dell'emergere dalle acque battesimali e dell'incontro l'azione dello Spirito, lì nasce il sale. Cioè nasciamo noi. Noi siamo il sale, ma noi siamo anche luce. Voi siete il sale della terra, ma voi siete anche la luce del mondo. Vedete, anche qui Gesù cita dei toni non dimessi, ma dei toni discreti. Dio non è mai un fracassone, uno non è che arriva con, no, si annuncia con grandi bagagli, no, è un Dio molto discreto, parla al cuore. Parla nel silenzio, e questo Dio, e rispetta soprattutto la libertà di tutti noi. Che grande lezione Dio! Avrebbe potuto, potrebbe far ricorso a tanti mezzi di coercizione più o meno forte per farci giungere il suo messaggio? No, rispetta la nostra libertà. Si mette, direi, che lì a bussare delicatamente alla porta del nostro cuore. Ma anche per la luce, vi dicevo, ci possono essere due peccati. Il peccato di essere spenti, cioè di una luce che si spegne. Come si spegne la luce? La luce ha bisogno di emergere. Non pensiamo alle nostre luci qui, belle. Pensate ai tempi di Gesù in cui poneva queste immagini, queste figure. Ma la luce non si mette sotto un secchio, non si mette perché sotto, si mette su un candelabro, non sotto un moggio, sotto un secchio, perché altrimenti si spegne. Allora c'è il pericolo e il peccato, purtroppo, di spegnere una fede. Una fede come si spegne? Mettendola sotto il moggio. Sapete qual è il moggio per le nostre comunità cristiane? E Papa Francesco non ne ha accennato esplicitamente, ma ha detto: uscite dalle sagrestie. La fede deve uscire dalle sagrestie. La sagrestia diventa alla fine il moggio, cioè il secchio dove noi viviamo la fede, pensiamo di viverla al riparo, e invece no, e lì muore. La fede ha bisogno di uscire fuori, di varcare le porte e di giungere alla vita, quasi di esporsi anche ai pericoli, anche ai rifiuti. Allora, ecco, una fede che può, è vero, spegnersi, ma qual è l'altro per contrapposizione? E anche il peccato, e a volte anche qui, forse per eccesso di zelo, non lo so, ma che questa luce che deve illuminare, che alla fine diventa una luce ma forte, che ti si spara sugli occhi e non riesci a vedere più nulla. Sei costretto, quasi accecato, a chiudere gli occhi. Davanti a certe manifestazioni, professioni di fede, quando sono fatti nel segno appunto di una certa arroganza, direi spegne lo sguardo degli altri, chiude il cuore di chi a cui è diretto. Una fede che va messa in alto, ma anche qui con delicatezza e discrezione, una fede che non offenda l'occhio, cioè una fede che non ti viene appunto, come vi dicevo, sparata davanti di modo che tu non veda più nulla. Non è una luce da proscenio, da palcoscenico, è una luce delicata, è una luce che mette in rilievo la bellezza che ha attorno a sé. Anche qui la luce, non è la luce che, direi, che crea la bellezza, la luce solo manifesta la bellezza che già c'è. Anche la nostra fede deve, attraverso la sua luminosità, non creare la bellezza, direi, delle le cose belle. Dio già le ha create. Spesso queste cose sono come oscurate. C'è bisogno di una luce. E ecco, noi cristiani siamo coloro che devono far risplendere, attraverso la luce dell'Evangelo e della fede, le cose belle che il Signore ha creato e ha deposto in questo mondo, ha deposto nel cuore di ognuno di noi, dei nostri angoli di vita. Perché vedano le vostre opere buone. La luce deve far risplendere le nostre opere buone, di modo che altri glorifichino il Padre che è nei cieli. E vedete, ma quali sono le opere buone? E chiudo. Il profeta Isaia ha delineato splendidamente. L'opera buona è dividere il tuo pane con l'affamato, è introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti. E allora vedete la luce, allora la tua luce sorgerà come l'aurora, addirittura le tue ferite si rimargineranno. Tu, la tua ferita diventa, direi, quasi un motivo di risanamento, di cura, di guarigione per altre ferite. Ma la chiusura è molto bella. Allora tu invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed Egli ti dirà: eccomi. Che strano, noi questa parola, eccomi, una parola molto bella, l'abbiamo sempre nell'Antico Testamento, è una parola umana, è una parola con cui l'uomo fedele risponde a Dio che ti chiama, che ti assegna una vocazione. Abramo, Abramo, eccomi, fino ad arrivare a una ragazza. Maria, eccomi, sono la serva, eccomi, è la risposta dell'uomo. Quando avvengono queste opere, dividere il pane con l'affamato, introdurre, allora dice il profeta Isaia, c'è un capovolgimento. Allora è Dio che, quando tu lo chiamerai, ti dirà: eccomi, io ci sono, io sono qui e ci sono per te. Che bello. Questo Madre Speranza l'aveva veramente intravisto. E chiudo con questo bellissimo, l'ho scoperto qui, in una circolare che lei aveva mandato nel 41 alle sue figlie, dice questo, bellissimo, figlie mie, i nostri collegi debbono essere sempre un rifugio per i bisognosi e in tutte le case della nostra amata congregazione dovrebbero essere esposte queste consolanti parole: voi poveri, chiamate e verrete soccorsi. Ma sentite, beati i poveri perché verranno soccorsi. Voi afflitti, chiamate e verrete consolati. Voi malati, chiamate e verrete assistiti. Voi orfani, chiamate
e nelle ancelle dell'amore misericordioso troverete sempre le vostre madri. Che bello! È una delle più belle applicazioni che io di questa pagina evangelica delle Beatitudini è quale trovo. E dove Madre Speranza ha ripreso questo qui, il dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre casa ai miseri senza tetto, nel vestire chi è nudo. Ecco, sia lei, anche in questa Eucaristia in cui noi facciamo memoria del suo ingresso nel cielo, anche a farci riscoprire questa nostra identità e la bellezza di questa nostra vocazione, di essere sale, di essere luce e di vivere le nostre opere belle, buone, della luce, luminose, proprio in queste opere dell'amore.